barone, perché senza hai manco barone, chi sei? C'hai tutti l'antri, e tutti l'antri chi so? Rispondi, rispondi a me invece da Sartai Castelli, chi so? So mannezza, popolo, sei una mannezza! E vuoi mettere bocca? Vattene a casa, popolo, vattene a casa!
E ben trovati e ben trovate ascoltatrici e ascoltatori di Radio Onda Rossa di Roma. La trasmissione che state ascoltando è Impatto. Abbiamo di rito i contatti per entrare in contatto con noi in trasmissione. Se avete qualcosa da segnalarci riguardo disastri ambientali, mondezza, catastrofi varie, potete farlo scrivendoci un'email a impatto@ondarossa.info o volendo potete intervenire direttamente dai microfoni della radio allo 06 49 17 50. Oggi riprendiamo la trasmissione dopo una piccola pausa, ce ne dispiacciamo, ci cospargiamo il capo di cenere. Ma proveremo a recuperare tutte le notizie che ci siamo persi con una rapida rassegna stampa a cavallo della corrispondenza che avremo più tardi.
Corrispondenza per fare un aggiornamento per quello che riguarda la situazione dei rifiuti a Roma e nel Lazio, in particolare la vicenda più problematica, che è quella che riguarda sia la discarica ad Albano a Roncigliano, sia il progetto di inceneritore del sindaco di Roma, sempre lì da quelle parti, Santa Palomba. E quindi niente, andiamo con una traccia e poi rientriamo in voce. Across the USA, then everybody be served like California. You see them wearing their baggies, Warachi sandals too, a bushy, bushy blonde hair, serving USA. You'll catch them surfing at Ventura County.
Inside, outside, you Pacific Palisades. Inside, outside, you Seminole Freedom Sun.
E allora bentornati in diretta su Impatto, Voci contro le nocività. E niente, oggi la trasmissione di oggi sarà contraddistinta da una rassegna stampa di articoli che segnalano delle criticità molto pesanti che si stanno manifestando sul nostro territorio, e dopo andremo a questa corrispondenza per l'aggiornamento sulle questioni legate ai rifiuti. E noi cominciamo parlando di un articoletto che è apparso sulla cronaca locale di Roma e Milano e che segnala una situazione molto preoccupante, perché una dozzina di ricercatori dell'Enea ha fatto uno studio sulla vita in due grandi città, cioè Roma e Milano, e secondo il loro studio in queste due città entro il 2050 ci sarà un aumento consistente delle morti causate dallo smog e dalle temperature elevate e il caldo. Questo studio prende in esame l'andamento dell'inquinamento in queste città e con i loro microclimi specifici negli ultimi decenni, e anche le politiche che dovrebbero invece regolare questa situazione, e le prende in esame come politiche praticamente inesistenti, e la qualità dell'aria e le temperature, che poi sono fenomeni slegati in quasi tutto il resto del paese, in queste città si combinano in maniera funesta. L'aumento delle temperature è oggettivamente sotto gli occhi di tutti, è un mese che ci sono temperature estive, l'estate ancora non è ufficialmente cominciata, potrebbe essere la casualità di un anno, ma gli studi sulle temperature ci dicono che la temperatura media del pianeta aumenta costantemente, causata dalle emissioni che facciamo, e emissioni che poi contribuiscono a produrre una qualità dell'aria, specie nei centri urbani, pessima. E questi due fattori combinati non faranno altro che aggravare questa situazione, perché appunto la rete di controllo e monitoraggio è scarsa, e i provvedimenti che vengono intrapresi anche in maniera emergenziale sono del tutto inutili, perché il problema è che, soprattutto per poi lo sviluppo di patologie e malattie, è che le persone, la popolazione è costantemente esposta a livelli di inquinamento che causano patologie, e i picchi che ci sono legati a situazioni particolari non fanno altro sì che aggravare un po' la situazione, ma non sono il cuore del problema. Molto spesso questi picchi si superano grazie alle piogge, specie in inverno si aspetta sempre che piova per dare una ripulita all'aria della città, che diventa irrespirabile, perché con milioni di veicoli a motore che si muovono e le caldaie delle abitazioni, si produce questo mix molto molto difficile poi da regolamentare, perché ci viene da ridere quando il comune di Roma o anche altri comuni poi fanno delle delibere per imporre che si abbassino di un grado i riscaldamenti negli uffici pubblici, privati, nelle case, nelle scuole, senza poi avere minimamente la capacità di controllare veramente quello che succede, e quindi una sparata puramente propagandistica che non serve assolutamente a niente. E anche sull'altro lato, quello della regolamentazione dell'utilizzo dei veicoli, targhe alterne o chiusure limitate nel tempo per abbassare i picchi sono una pratica addirittura insomma veramente, che poi a guardare bene è una pratica una vera e propria presa in giro, perché poi se tutto il resto dell'anno vivi in un'area che respiri un'aria inquinata poco sotto la soglia di pericolo che è stata stabilita, e pure su questo insomma c'è molto da discutere, ti si ritrovi insomma a sviluppare patologie di ogni tipo. Poi arriva maggio e ti ritrovi con 35 gradi e il tuo sistema respiratorio va in crisi. E questo insomma è lo scenario che questi ricercatori pronosticano possa verificarsi in due grandi città, appunto come Roma e Milano.
Ma invece, sempre parlando di catastrofi future, ma andiamo a parlare del breve, nel prossimo futuro, quindi nel breve termine, e sempre parlando di riscaldamento climatico, cambiamenti climatici e catastrofi varie, non so se ve ne siete accorti, ma in questi ultimi mesi non ha piovuto, ma praticamente quest'anno non ha quasi mai piovuto, e quindi moltissime fonti d'acqua, molte falde acquifere non si sono potute ricaricare. E siamo all'inizio dell'estate e già abbiamo una serie di problemi. È uscito un rapporto dell'ANBI, che è l'Associazione Nazionale dei Consorzi per la Gestione e la Tutela del Territorio e delle Acque Irrigue. La B non so dove se la siano inventata. Comunque questo ANBI ha osservato che se in Lombardia si va verso una crisi idrica regionale, anche nel Lazio non stiamo per niente bene, i livelli del fiume Tevere e dell'Iri sono ai minimi storici, ma anche i laghi di Bracciano e Nemi, ad esempio, per chi fosse capitato di passarci, sono in abbassamento, cioè, hanno subito un abbassamento notevole, e siamo solamente all'inizio dell'estate. Quindi per quel che riguarda ad esempio i Colli Albani, la CEATO 2 si è rivolta alla regione per chiedere un aumento del prelievo dalla sorgente del Pertuso, che alimenta la Niene ad esempio, e anche la Niene è al circa il meno 60% rispetto ai livelli degli anni 70. E la situazione non potrà che aggravarsi in tutta Italia, e quindi l'ipotesi che sta avanzando l'ANBI è che si andrà verso un razionamento dell'acqua. Molto probabilmente ci saranno distacchi, è possibile che ci siano distacchi quest'estate, e anche in zone che non avevano mai visto questo tipo di misure. Quindi possibilmente anche nella provincia di Roma potrebbero esserci delle zone dove in alcune ore del giorno non ci sia l'erogazione di acqua potabile, e questo insomma è un problema incontro a cui andiamo. Ma sicuramente il Lazio non è l'unica regione che va incontro a questa situazione, perché abbiamo visto che le acque del Po il primo fiume d'Italia, si è praticamente disseccato questa primavera. E quindi anche in Lombardia e in Emilia Romagna pare che si andrà verso alcune zone potrebbero andare verso il razionamento dell'acqua. E anche in Veneto ad esempio è segnalato l'abbassamento dell'Adige e tantissimi altri fiumi. Quindi il problema è estremamente grave e molto probabilmente ne risentiremo fortemente le conseguenze. Quindi questi discorsi riguardo al grado sull'aria condizionata sono abbastanza ridicoli nel momento in cui probabilmente non avremo neanche l'acqua.
Eh sì, qualità dell'aria pessima, temperature elevate, scarsezza d'acqua e contaminazione del terreno sono le conseguenze che oggettivamente si stanno manifestando insieme alle malattie per quello che riguarda il sistema industriale di cui questo paese tutto e gran parte del pianeta si è dotato, che sta insomma provocando un vero cataclisma che procede spedito. E insomma, se queste vicende dovessero aumentare e non si farà nessun nessun intervento per tornare indietro, le problematiche poi andranno aumentando in maniera esponenziale. Il razionamento dell'acqua, perché là, insomma, razionare l'aria non è ancora possibile, il razionamento dell'acqua può diventare ogni anno sempre più gravoso. In caso di scarse nevicate, scarse precipitazioni, è uguale, anche i terreni agricoli ne risentiranno, e quindi tutto il settore agricolo rischia di prendere una brutta battuta d'arresto nel giro di pochissimo tempo, e questo, insomma, dovrebbe, insomma, invece far scattare il campanello d'allarme per intraprendere tutta un'altra strada, e soprattutto sull'acqua, su come viene usata, quanta ne viene sprecata in malo modo per fini beceri. Forse è proprio il caso di farci due domande, perché poi la strategia è quella di colpevolizzare l'utente finale singolo, utenze domiciliari, quando la linea che eroga l'acqua in questa regione, secondo alcuni studi, perde praticamente il 50% della capacità in perdite, e il possessore di questa linea idrica non ha nessuna intenzione di rinnovarla, perché è un costo fisso che non ha nessuna intenzione di farlo gravare sui propri azionisti, e quindi evidentemente oltre il danno anche la beffa, perché, insomma, metà della capacità idrica viene persa per le perdite in questa regione, ed è un dato assolutamente terribile. E quindi no, a voglia a costruire potabilizzatori sul Tevere, quando poi magari ti ritrovi pure il Tevere in secca, e quando un fiume in secca diventa una melma schifosa che non può essere assolutamente, insomma, tentato il procedimento di potabilizzazione che millanta la CEA nell'impianto di Prima Porta. Sì, perché, insomma, nell'ultimo anno e mezzo è entrato in funzione questo impianto, perché serve a rifornire, a miscelare con l'acqua dei pozzi e delle sorgenti quando c'è scarsità, e serve appunto per fare delle miscelazioni, affermando che comunque l'acqua del Tevere viene, può essere resa bevibile. E qui noi abbiamo moltissimi dubbi a tal proposito, ma una volta che il fiume insecca oppure il fiume sparisce, evidentemente sono altre le strade da intraprendere, e una di quelle più sul quale gli esseri umani, cioè noi in questa regione, potremmo mettere mano, è sicuramente sul rinnovamento della rete fissa dell'acquedotto, che è in condizioni vergognose. Basta, insomma, fare una rassegna stampa di tutto il Lazio e i casi giornalieri sono decine e decine, e quelli poi eclatanti al centro di Roma, con piazze che sprofondano e si creano piscine al centro, insomma, sono ancora più carini. Però quello è uno spreco che probabilmente tra un po' non ci potremo più permettere, quindi è il caso di intervenire a carico di chi questa situazione l'ha provocata con l'incuria di decenni, di, insomma, spendere, metterci i soldi e sistemare questa vicenda che è oscena.
Sitting in the morning sun, I'll be sitting when the evening comes, watching the ships roll in, and then I'll watch them roll away again. Yeah, I'm sitting on the dock of the bay, watching the tide roll away. Ooh, I'm just sitting on the dock of the bay, wasting time. I left my home in Georgia, headed for the Frisco Bay, 'cause I've had nothing to live for, and look like nothing's gonna come my way. So I'm just gonna sit on the dock of the bay, watching the tide roll away. I'm sitting on a dock of the bay, wasting time. gonna change. Everything still remains the same. I can't do what 10 people tell me to do, so I guess I'll remain the same. Yes, sitting here resting my bones, and this loneliness won't leave me alone. Listen, 2,000 miles I roam just to make this dock my home. Now I'm just gonna sit at the dock of a bay, watching the tide roll away. Ooh, I'm sitting on a dock of a bay, wasting time.
E rientriamo belli rilassati da questo pezzo di Otis Redding. Siamo in diretta sugli 87.9 di Radio Onda Rossa, la trasmissione è sempre in patto, e siamo entrati in contatto con un compagno dai Castelli Romani per avere qualche aggiornamento rispetto a quel versante, insomma rispetto alla gestione dei rifiuti di Roma. Quindi eravamo rimasti 2 settimane fa che la discarica di Roncigliano era ancora chiusa, ancora sotto sequestro, ma qualcosa è evoluto purtroppo su quel versante. Poi abbiamo aggiornamenti sull'inceneritore e le mobilitazioni che si stanno susseguendo sul territorio. Pronto, ci senti?
Sì, ci sono.
Sì. Allora, da dove vogliamo iniziare? Da dove preferisci iniziare per questa carrellata?
Beh, chiaramente dalla situazione che è evoluta rispetto alla chiusura della discarica di Albano. Cioè questa chiusura, come penso che ricorderanno molti, era stata decisa dalla Procura della Repubblica di Velletri per un particolare... trattanti che ce n'erano, insomma, perché in effetti c'erano tante cose che noi avevamo anche sottoposto alla loro attenzione. I trattanti avevano deciso che era importante il fatto che la società Ecoambiente, che gestisce l'invaso, il settimo invaso, non aveva effettuato il deposito delle polizze fideiussorie, quindi delle garanzie finanziarie necessarie per il post mortem dell'invaso stesso nel momento stesso in cui sarà completato e cappato. E di recente appunto c'è stata l'evoluzione per cui la società, a fronte di un totale che, se ricordo bene, dovrebbe aggirarsi tra i 4 e i 5 milioni di euro per coprire l'intero ciclo trentennale del post mortem, quindi gestione del percolato, del biogas e tutto il resto, ha versato circa 900.000 euro. Per il momento sono state ritenute sufficienti per l'immediato, quindi per i prossimi brevi periodi. Dopodiché poi la Guardia di Finanza monitora il versamento successivo delle altre rate che evidentemente Ecoambiente ha concordato di versare. In realtà non è tutto chiaro, perché la stessa Ecoambiente, nel momento stesso in cui la giunta romana e quindi il sindaco di Roma premeva per la riapertura, ha detto altro, perché io voglio essere sicuro che poi la procura non mi richiude un'altra volta, quindi dobbiamo concordare bene tutti i passaggi e così via. E quindi questa al momento è la situazione, per cui stiamo da questo punto di vista molto attenti. Abbiamo fatto un'assemblea pubblica il 9 scorso, molto partecipata, in cui abbiamo risollevato tutti i problemi e tutto ciò che ci attende, insomma, quindi anche la necessità di rimanere mobilitati. Ma comunque, insomma, vabbè, questo diciamo che è lo stato dei fatti.
Senti,
e poi ovviamente dimmi.
Sempre magari legato lì al sito di Roncigliano, c'è qualche aggiornamento sul biogas, il progetto?
Sul biogas no. Almeno per quanto riguarda, diciamo, le possibili notizie che si possono desumere dal box regionale, su cui vengono in genere vengono necessariamente depositati tutti i documenti relativi alla conferenza dei servizi che poi era già in corso, iniziata e poi interrotta, non c'è nulla di nuovo. Okay. Quindi niente di che. Anzi, in realtà lì non c'era conferenza dei servizi, c'era semplicemente il fatto che dopo la bocciatura del precedente progetto, quello da 120.000 tonnellate, la società Colle Verde, che aveva presentato un progetto per il biometano, l'ha riaggiornato riducendone la quantità a 80.000 e quindi è sotto procedura di valutazione di impatto ambientale. Non ci sono novità neanche sul box regionale per quanto riguarda questo aspetto al momento, okay, che io sappia.
Ok, e quindi niente, invece magari la situazione dell'inquinamento delle falde lì, la situazione viene monitorata e ogni tanto
sì, viene monitorata, però in effetti è un monitoraggio che fa ridere, o meglio fa piangere, perché da questo punto di vista è veramente drammatico. Cioè ci stanno 11 pozzi e al Palazzo anche nel mese di aprile ha monitorato i soliti 4 che sono previsti dall'ordinanza Raggi e poi i Gualtieri, a seguito della riapertura della discarica. E quindi quei 4 che rappresentano una parte non determinante, escluso il pozzo F1B, non ci dicono nulla, tant'è che infatti ogni volta che hanno fatto tutti gli 11 pozzi sono uscite cose turche, nel senso metalli pesanti a iosa, altri idrocarburi e così via. Probabilmente si guardano bene dal controllare anche gli altri, perché appunto altrimenti l'allarme sarebbe ulteriormente rinforzato
e diventerebbe poi parte integrante della documentazione delle istituzioni per forza di cose, insomma, non è che
sì, certo, beh, lì il dossier è molto cospicuo, insomma, no?
Sì, no,
certamente,
okay. Certo. No, perché insomma tra la località di Roncigliano e la adiacente località di Santa Palomba, insomma, questa primavera torrida, insomma, sono nell'occhio del ciclone per quanto riguarda i rifiuti, il dissequestro a Roncigliano, poi i problemi in città con la raccolta perché Altissimi doveva fare due lavoretti al suo impianto Aprilia, e quindi di nuovo l'allarme, perché insomma è evidente che i trasferimenti che sono stati organizzati rallentano tutto il meccanismo, oltre insomma forse anche alla ripresa del turismo.
Certo, anche certo, oltre alla ripresa del turismo, perché mi pare che dai numeri è uscito fuori che ci stanno circa 1.000 tonnellate a settimana in più con gli afflussi turistici rispetto al periodo ordinario, no? E comunque devo dire che in effetti per quanto riguarda la zona, quindi la zona che comprende sia Roncigliano sia la parte terminale dell'undicesimo del nono municipio, sia i comuni limitrofi, compresa la zona ardeatina laurentina, è veramente una cosa orrenda. Cioè si stanno assommando, credo, attacchi continui e concentrici con proposte e progetti di impianti di tutti i tipi, e quindi come pensano molti, insomma, c'è stata questa proposta oscena del sindaco di Roma che ripropone impianti che dovrebbero essere ormai considerati obsoleti, non solo inquinanti ma addirittura tremendi dal punto di vista dell'alterazione climatica e da tanti altri punti di vista, invece questi vanno avanti, insomma, come se niente fosse in controcorrente. E quindi da questo punto di vista siamo in allarme rosso, perché oltretutto, siccome ancora ballano le voci e le indiscrezioni rispetto alla zona in cui verrà installato, ma insomma si va da 700 metri dalla discarica, quindi nella zona della intersezione tra via di Cancelliera che scende dal comune di Albano e se ne va in direzione mare, e via Ardeatina, questa è una delle localizzazioni, l'altra è quella del sempre Santa Palomba, in zona molto più vicina al sito di Roma, dove c'è l'insediamento urbano di Roma 2 e dove c'è anche quel famigerato print che era stato avallato e a cui era stato dato il via libera dalla sindaca Raggi. quindi ballano i numeri, ballano le voci, comunque la zona dovrebbe essere questa. Stiamo parlando sempre appunto dell'estrema periferia del nono municipio.
Estrema periferia del nono municipio, insomma della città di Roma, ma invece dal punto di vista dell'imprenditorialità dei rifiuti è il centro dell'universo.
Centro dell'universo, certamente.
Come no? Certo. Insensata proprio.
Certo. E da questo punto di vista, siccome appunto c'è allarme chiaramente, no? C'è allarme tra la popolazione locale, noi abbiamo in programma per il giorno 17, quindi venerdì 17, proprio nell'insediamento di Roma 2, che è uno dei tanti ghetti della città di Roma scaricati alle pendici dei Castelli Romani, un'assemblea pubblica in Piazza Nervi alle ore 18. E abbiamo avuto già contatti con residenti, quindi sicuramente arriveranno numerosi e quindi cercheremo di esaminare insomma tutti gli aspetti legati a questo maledettissimo progetto del sindaco di Roma, che come sappiamo è mega galattico, perché 600.000 tonnellate, il quadruplo di quello che aveva proposto Cerroni per quanto riguarda il gasificatore di Albano. Sì. Tra l'altro ricordo anche che da questo punto di vista c'è anche la proposta di Altissimi, quindi il boss dei rifiuti in area Brigliana, che anche lui si è svegliato e ha proposto, tanto per seguire l'aria che tira, insomma, un altro impianto di incenerimento. Quindi lui praticamente vorrebbe avere tutto, no? TMB già ce l'ha. La discarica la vola a tutti i costi, perché alla Cogna insomma sta facendo la corte a tutti quanti per ottenerla, e magari anche con atteggiamenti semiricattatori. L'inceneritorio poi è l'ultima goccia, è l'ultimo posto, e ci mancava anche quello, quindi si aggiunge, per cui è un problema.
È sull'asse dell'Ardiatina, anche Aprilia, subito dopo, è il comune dopo, quindi.
Non ho capito.
Dico, è il comune subito dopo, sull'asse dell'Ardiatina, superato Roncigliano, Ardea, Aprilia.
Sì, praticamente confina col comune di Ardea, quindi poi tra l'altro insomma ci sono stati anche tentativi di fare discarica addirittura quasi a confine, ci ricordiamo a Colli del Sole, poi gli è andata male, diciamo il progetto fu respinto, ma tanto Altissimi ritorna sempre alla carica, in questo caso con la società Pacuro. Tanto per ritornare appunto al problema gravissimo insomma del paventato ritorno dell'incenerimento a Roma e provincia, noi abbiamo in programma insomma insieme ad altri comitati che hanno trovato insomma una forma di coordinamento che si chiamerà Coordinamento Rifiuti Lazio, hanno trovato il modo appunto di essere da questo punto di vista il più possibile solidali, coesi nella scadenza che abbiamo programmato per il giorno 23 al Campidoglio, per far sentire forte e chiaro al sindaco di Roma che non solo non lo vogliono i cittadini delle aree esterne, appunto quelle che confinano direttamente col nono municipio, ma neanche i primi diciamo timidi tentativi romani di opporsi a questo tipo di impiantistiche nocive. Quindi c'è la rete ecosistemica di Roma che attualmente sta cercando di mettere in piedi insomma tutta una serie di interventi, a partire da quel centro autogestito alla Caffarella, di mettere in piedi iniziative per la sensibilizzazione anche dei cittadini romani. Poi naturalmente ci stanno altri comitati che hanno aderito e che si trovano problemi analoghi, no? Come Civitavecchia, e naturalmente il coordinamento contro l'inceneritore di Albano, storico coordinamento che esiste dal 2007, e il Comitato Alternativa Sostenibile, il Comitato di Risanamento Ambientale di Guidonia, tutta una serie di comitati che speriamo che per quel giorno ci consentano di avere una presenza congrua per il presidio, la manifestazione e la richiesta di incontro direttamente con Gualtieri al Campidoglio.
Eh sì, perché poi se dovessero passare come vuole lui i poteri speciali per il giubileo, il sindaco Gualtieri potrebbe addirittura farsi il suo piano dei rifiuti, quello romano, che però già da quello che si è capito ricadrebbe sui comuni limitrofi, cosa che già succede in parte, e che il piano regionale dei rifiuti semmai rende ancora più problematico, e quindi ci sarebbero addirittura due fronti, uno dei quali poi commissariale, quindi ancora più complicato da combattere, diciamo.
Certo, certo, certamente. È evidente comunque che poi le problematiche, al di là del fatto che tenterà in tutti i modi di farsi il suo piano dei rifiuti, appunto approfittando della legislazione speciale su Roma, di finanziamenti che altrimenti non avrebbe, perché noi ci ricordiamo bene che Cerroni, è vero che la mobilitazione nostra è stata determinante, 13 cortei, centinaia e centinaia di assemblee, iniziative varie e compagnia bella, ma è anche vero che poi alla fine mancarono i soldi, cioè i famosi finanziamenti che venivano destinati agli incenerimenti, agli inceneritori, che tra l'altro producevano anche, quindi chiamati termovalorizzatori, producevano anche energia elettrica, erano un botto di soldi, quindi se ricordo bene
300
insomma, erano...
milioni di euro andarono, di certificati verdi andarono,
esatto,
a farsi benedire.
Esatto. Esatto.
Mentre l'inceneritore, di Gualtieri ne avrebbe bisogno di almeno il doppio, molto probabilmente un 600 milioni di euro.
Si parla tra i 600 e i 700 milioni, quindi è chiaro che lui punterà ad avere finanziamenti da fonti varie, insomma è chiaro che ci saranno dei contributi dei soci, ma ci saranno, o perlomeno lui spera che ci siano anche finanziamenti che vengano dal pacchetto Roma Capitale.
Beh,
oppure dal PNRR, non so.
A quanto pare è un fenomeno piuttosto diffuso in tutta Italia, perché un po' ovunque è passato il PNRR, insomma passata con la nuova fame di energia, è data la linea di Cingolani, che ha dichiarato che l'energia prodotta dalla Mondezza è la fonte del futuro. Tutti, un po' in tutta Italia, stanno spuntando nuovi progetti di inceneritori. Ce n'è uno a Torino, il raddoppio dell'inceneritore di Torino, ce n'è uno alla Spezia,
per
ce
lo
n'è
più raddoppi
a Venezia, l'inceneritore di Fusina, per lo più sono raddoppi, ma evidentemente c'è una gran sicurezza che dal punto di vista nazionale, o nazionale o con fondi europei, o magari indebitandosi sulle spalle della prossima generazione, arriveranno bei soldi per aprire tutta una serie di, insomma, rinnovare e costruire ex novo tutta una serie di impianti di incenerimento, che appunto dopo il insomma dopo la morte dei contributi CIP 6 e l'eliminazione dei contributi verdi per gli inceneritori da parte della GSE, questa cosa non si era più vista. Adesso si sta tutto risvegliando grazie al nostro bene amato ministro Cingolani.
E questo tra l'altro nonostante poi, per quello che conta, perché poi non sappiamo quanto conterà fino in fondo, comunque recentemente c'è stata anche una decisione della Commissione Ambiente del Parlamento Europeo, no? Che praticamente ha inserito, tra tanti altri impianti che generano emissioni climalteranti, gli inceneritori tra quelli che dovranno acquistare crediti per compensare le emissioni prodotte, no?
E quindi,
in realtà quello dovrebbe essere un costo aggiuntivo per chi vuole, nonostante insomma appunto siano tecnologie che, come dicevamo, dovrebbe essere considerate obsolete, insistono nel farle, no? andando un po' a controcorrente.
Sì, guarda, sicuramente insomma questa vicenda dell'inceneritore di Gualtieri è forse la punta di diamante di questa ondata, però insomma il sindaco non mi pare che gli sta andando proprio molto bene, perché insomma fa dichiarazioni su come Roma dovrebbe essere più più green, meno impattante, e poi però viene sbugiardato sulle emissioni, viene sbugiardato su parecchi aspetti di questo impianto, tra cui questa pesantissima che dovrebbe acquistare i crediti, che non è una cosa da, cioè si parla di costi che lievitano in maniera proprio vertiginosa per un attrezzo che vale un fico secco. E poi tra l'altro in un periodo in cui magari cominciano pure i razionamenti dell'acqua, e il sistema del raffreddamento dell'inceneritore, ce lo ricordiamo bene, va a acqua, e lì in quella zona,
certo. E da questo punto di vista sono abbastanza allarmanti le conferme che arrivano tra l'altro da tutto il bacino del vulcano dei Castelli Romani, che poi alla fine va a incidere anche nelle zone a valle, no?
Soprattutto,
nel senso che l'emungimento di acqua, ammesso che comunque poi non si inventino qualche altra cosa magari, no? Perché Acea, se entrasse nella società, magari si presta per risolvere tutti i problemi. Però voglio dire, insomma, le notizie recenti che ci dicono che il lago di Albano è calato di 7,5 metri rispetto a quello che era pochi decenni fa, il lago di Nemi di 6 metri, e i pozzi da cui si attingeva per i rifornimenti di acqua per uso al consumo umano di Castelli Romani si sono abbassati di centinaia veramente di metri, tant'è che alcuni ormai pescano acqua a livello del mare, e in qualche caso addirittura al di sotto del livello del mare, ce ne sono alcuni da 500 e addirittura 600 metri, e questo significa che non si dovrebbe neanche provare ad aumentare di un litro l'emungimento di acqua da qualsiasi sito. Invece questi si presentano regolarmente con i print che portano centinaia e centinaia di nuovi abitanti sempre in quelle zone, parliamo sempre di Santa Palomba, poi con le proposte di impianti di questo genere che sicuramente ne consumeranno un botto, e quindi veramente assurdo, inconcepibile.
Senti, no, insomma, quindi questa torrida primavera, perché insomma è ancora primavera anche ufficialmente, e vede insomma il quadrante roncigliano e Santa Palomba nell'occhio del ciclone, tra discarica, DMB, biogas, inceneritore, insomma tutto. E quindi insomma ripetiamo gli appuntamenti, che, insomma, delle mobilitazioni che ci saranno, che sono doverose.
Certo, quindi noi appunto ripetiamo, c'è questa iniziativa giorno 17 ore 18 a Piazza Nervi nella zona di Roma 2 nono municipio, 23 giugno, quindi giovedì 23 giugno ore 16, Piazza del Campidoglio, iniziativa e manifestazione presidio contro l'inceneritore di Gualtieri e contro tutti i progetti di incenerimento che insistono nel Lazio. Quindi non dimentichiamoci che tra l'altro è stato potenziato anche l'impianto di San Vittore con una nuova linea, e che ci sono in piedi sia la proposta dell'inceneritore in quel di Civitavecchia, tra Civitavecchia e Tarquinia, oltre che appunto questo del sindaco Quartieri.
Okay. E quello di Altissima Aprilia.
Certo, di Aprilia, certamente.
Ok, bene, il quadro è più o meno completo, e parliamo solo di inceneritori, perché insomma ci stanno i biogas, le discariche, gli impianti di trattamento XY, insomma è veramente un sacco di robaccia, e niente, insomma ci risentiremo per i nuovi aggiornamenti.
Sì, sicuramente, perché in tema di scariche e recupero di energia dalle biomasse ci stanno argomenti insomma in continua evoluzione, e quindi su quelli bisogna fare, come si dice, un discorso a parte. Certo,
sì, poi contribuisce il caldo e il fatto che l'AMA con i trasferimenti di servizi insomma produce una situazione in città molto spesso critica, che viene sfruttata in maniera eccellente proprio per fare una propaganda becera per questo tipo di soluzioni. E certo, questo è un dato che da quando poi ha chiuso la discarica di Roncigliano sono partiti questi trasferimenti, che evidentemente ingrippano un po' tutta la raccolta, e insomma dopo un mesetto in città si è vista la differenza. Poi c'è pure il turismo sicuramente, e mesi fa avevamo parlato della raccolta differenziata a Rione Monti, che era partita, ma in realtà non è una raccolta differenziata, sono gli stessi cassonetti più piccoli messi in maniera vagamente strategica, che è una bella presa in giro, capito?
Certamente, quindi niente,
c'ha bei grattacapi il sindaco Gualtieri, secondo me, nei prossimi mesi.
Certamente.
Va bene, okay. Allora, se per oggi è tutto, noi ti saluteremo, ti ringraziamo.
Sì, poi ci aggiorniamo, insomma, in occasione di queste iniziative.
Sì, chiaramente. Okay. Va bene, allora okay. Sì, ci sentiamo sicuramente la prossima settimana o sempre da questi microfoni a qualunque altro orario per parlare delle prossime iniziative. Quindi bene. Se per oggi è tutto, noi ti saluteremmo. Ciao, grazie mille.
Di nulla, ciao.
Ciao, ciao, ciao. Ok, e quindi dopo questa lunghissima corrispondenza magari passiamo 2 minuti di musica e poi ci ritroviamo con qualche rapidissimo aggiornamento e i saluti. Quindi il tempo è tiranno, rientriamo in diretta, scusate un secondo, anzi cambiamo idea, ripassiamo rapidamente la musica per rispondere a una telefonata.
Take my life, but I'll take yours too. You fire musket, but I'll run you through. So when you're waiting for the next attack, you better stand, there's no turning back. The bugle sounds, the charge begins. But on this battlefield, no one wins. The smell of hot big smoke and horses' breath as I plunge into a certain death. Oh. He sweats with fear, he breaks to run. The mighty roar of the Russian guns.
E rientriamo in diretta perché abbiamo una novità, una chicca, una notizia bomba che ci è arrivata adesso. Dai, ci senti?
Sì, vi sento. Sì, è arrivata questa notizia per cui era stato scelto dai comitati di cui avevo fatto cenno prima, giorno 23, perché coincideva il pomeriggio con la riunione del Consiglio Comunale di Roma. Ora è arrivata notizia che hanno deciso di farlo la mattina, per cui ci troveremmo spiazzati, e quindi stiamo facendo girare la proposta per lo spostamento, che potrebbe essere, perlomeno c'è qualche, diciamo, qualche indicazione, potrebbe essere entro la settimana successiva, quindi entro martedì 28. Vediamo un attimo, insomma, perché alla fine sta cosa è chiaro che, essendo un giorno lavorativo, fare il presidio all'iniziativa di mattina, sì, probabile che si possa incontrare qualcuno, ma che poi la gente affluisca numerosa è un po' difficile, no? Visto che purtroppo c'è bisogno, molti, insomma, a parte chi è pensionato e c'è la fortuna di essere pensionato, altri lavorano, quindi ci sarebbero problemi. Vi aggiorneremo appena ci saranno ulteriori novità sulla effettiva data e orario. Ok?
Va bene.
Va bene, e insomma, logicamente il Consiglio Comunale si assesta, cerca di stare comodo, insomma. Non vuole incontrare, avere, insomma, problematiche sul groppone che gli si manifestano.
Non si sente bene la voce.
Non fa niente, non ti preoccupare.
Ah, okay.
Va bene, okay, grazie okay. mille, ciao.
Di nulla, ciao. Ciao.
E quindi comunque eccoci rientrati in voce, ci dispiace appunto di dover rimandare così al volo l'appuntamento che avevamo dato giusto 5 minuti fa, comunque sia vi faremo sapere, vi terremo aggiornati ed aggiornate un po' su queste prossime iniziative. Invece, per quel che ci riguarda, abbiamo ancora qualche minuto, ci dovrebbero essere trasmissioni dopo di noi, quindi ci allarghiamo leggermente, perché è un po' di tempo che c'è una notizia nell'aria che riguarda la plastica biodegradabile. Non so se tu hai idea di che cosa sia questa plastica biodegradabile.
Bah, veramente con precisione e dovizia dei particolari direi di no, però insomma viene spacciata al consumatore medio come una risposta una risposta all'usa e getta sfrenato, anche quello è usa e getta, che però dovrebbe avere meno conseguenze per l'ambiente. Ma
sì, allora, per quel che riguarda i sacchetti di plastica si spappolano abbastanza, lasciano una serie di tracce nel terreno, però comunque non danno i problemi che davano quando, insomma, vengono abbandonati nell'ambiente, non danno i problemi che davano i sacchetti di plastica, quelli classici, quelli proprio anni 70, anni 80, quelli belli della spesa che ti resistevano anche a 600 kg dei cartoni del latte.
E potevi guardarle attaccate agli alberi per anni.
Sì, attaccati agli alberi, nel mare, nella pancia delle balene o un po' ovunque dove ti pare. L'Unione Europea soprattutto sta spingendo molto questi nuovi tipi di plastica vorrebbe essere biodegradabile, quindi posate biodegradabili, piatti biodegradabili, bicchieri e anche le buste della spesa. Ora, a quanto pare, le buste della spesa sono l'unica cosa veramente degradabile, non so quanto bio, comunque l'unica cosa che lascia poche tracce di sé dopo un periodo di tempo abbastanza breve. Per quel che riguarda il resto, invece, c'è un articolo del Fatto Quotidiano che dà voce a una inchiesta di Greenpeace che vorrebbe che la maggior parte degli impianti, e parliamo di impianti anaerobici soprattutto, quando gli arriva la plastica, soprattutto la plastica solida, quindi non parliamo di buste di plastica, ma posate, bicchieri, ma anche fanno le scarpe compostabili, eccetera eccetera, la prendono e la mandano direttamente bella all'incenerimento.
Sono digestori, forse alla digestione, ma
problema... la separano dal resto della mondezza la spediscono agli inceneritori, la separano dalla frazione organica, semplicemente perché se tu metti una scarpa biodegradabile dentro un digestore resta una scarpa anche all'uscita. Okay. Quindi...
ma questo problema ce l'hanno anche molto significativo, perché gran parte di sta roba va a finire, per chi fa la raccolta differenziata porta a porta, nei sacchetti dell'umido, E quindi
sì, ma sì, perché viene spacciata come compostabile, quindi la gente giustamente la butta nei sacchetti dell'umido, soprattutto in posti che fanno la raccolta differenziata porta a porta, dove magari la gente segue le indicazioni, non come qua a Roma dove nei cassonetti marroni, quelli dell'umido, insomma ci trovi il polistirolo, ci trovi i divani, lavatrici, la gente ce le lancia dalla finestra,
ce li fai, vabbè,
vedi se c'entri, fai centro con il cassonetto vabbè, più inquinante rifiuto che ci butta. Se ci butti l'amianto fai 1000 punti qua a Roma.
E Gualtieri ti viene a dare 1000 punti lui.
Sì, 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 te li dà proprio. Ecco, quei 1000 punti puoi come premio contribuire a comprare il nuovo inceneritore di Roma.
Ok.
E niente.
Quindi non è uno scandalo da poco, è anche una mezza truffa, perché poi questa roba di solito costa parecchio di più dei vecchi piatti di plastica che effettivamente vanno scomparendo dai banchi dei supermercati.
Sì, qua nell'articolo ci sono moltissimi nomi, fa moltissimi nomi di impianti che rifiutano questo tipo di plastiche. Il primo in Italia sarebbe stato l'impianto di Montespertoli in provincia di Firenze, che ha iniziato a notare che questa plastica non si biodegrada e quindi ha iniziato semplicemente a accumulare tutto questo in ecoballe da mandare all'incenerimento, probabilmente in impianti a biomassa che ci sono, insomma, un gran numero in Toscana. E anche nella provincia di Bolzano una serie di impianti di digestione anaerobica stanno iniziando a muoversi, quindi a fare lobby contro questo tipo di plastica, che i cui produttori fanno la loro invece brava lobby per imporre questa plastica all'interno dei digestori anaerobici. Quindi vediamo una vera e propria guerra. Un altro problema che però dà questa plastica è che molto spesso la gente la confonde per plastica normale e la butta nei cassonetti di riciclo della plastica, perché insomma è plastica. Se la butti nel digestato, non nel digestato, nella insomma nell'umido, organica, nella frazione organica, non va bene, la butto nella plastica. Non va bene lo stesso perché questa plastica non è riciclabile. Non è riciclabile perché gli impianti di riciclaggio della plastica ottengono un pellet, quindi sbriciolano la plastica, il PET, tutte queste cose che poi andranno risquagliate fondamentalmente per ottenere nuove bottiglie di plastica, insomma
nuove colate.
E con questo tipo di plastica questo discorso non si può fare, e quindi è una plastica che va ad appesantire di molto il lavoro degli impianti di riciclaggio. Quindi non abbiamo solamente gli impianti da digestione anaerobica che stanno iniziando a storcere il naso quando gli arriva questo tipo di plastica, ma sì, anche gli impianti di riciclaggio della plastica veri e propri.
E certo, se poi tu alla fine della digestione anaerobica invece del fantastico compost ti ritrovi i piatti di plastica in mezzo alla melma, è evidente che c'hai altri problemi da giustificare, e così via dicendo.
Ma sì, vabbè, qua a Roma non è un problema perché va tutto in indifferenziato, mettono tutto insieme, è tutta una schifezza, chi se ne frega. Però magari in posti che fanno qua attorno a Roma, già in provincia, Varcato il raccordo, per esempio Ciampino mi viene in mente, che fanno il porta a porta, e là già potrebbe essere un problema dove mettere queste cavolo di posatine di plastica tanto belle e rispettose dell'ambiente.
Sì, beh, insomma una bella truffa legata alla green economy, di cui però tra l'altro parlano veramente in pochi, perché colpisce un settore bello grosso e che c'ha un sacco di ramificazioni e niente, quindi soltanto sul fatto è uscito quanto sta emergendo su questa roba, ma gli altri giornali si guardano bene di intaccare la propaganda legata alla green economy.
Sì, e dati i problemi che questo tipo di plastica dà agli impianti di riciclaggio delle materie plastiche, adesso nel testo unico ambientale si vorrebbe aggiungere un articolo che esplicitamente indica che questo tipo di plastica biodegradabile andrebbe messa nell'umido obbligatoriamente e non nella raccolta delle plastiche, dando quindi problemi agli impianti di gestione anaerobica, il che non ci fa che sorridere, perché insomma auguriamo di sprofondare nella crosta terrestre a questo tipo di impianti, francamente. Però appunto ciò non toglie che questo tipo di sostanze sono un problema e che appunto il commercio di questo tipo di plastiche, l'inserimento forzoso nel commercio di questo tipo di plastiche è molto green, molto rispettoso dell'ambiente, così rispettoso non è. Quindi se è un problema per i digestori anaerobici che fondamentalmente sobbolliscono la mondezza a 60 gradi per un paio di mesi, figuriamoci che tipo di problema potrebbe essere per un impianto di digestione aerobica invece, dove questa plastica invece resterebbe lì bella fissa, far prova di sé, insomma far bella mostra di sé nel compost che verrebbe tirato fuori.
Sì, beh, è evidente che probabilmente dare un freno a questo ciclo legato all'economia usa e getta forse è l'unica cosa sensata da fare, non sostituire il prodotto sempre usa e getta, perché rimane usa e getta. È proprio questo concetto che è uno di quelli che sta causando danni ed è una pratica assolutamente malsana per tutti e insomma le istituzioni dovrebbero disincentivarla, non fare finta di trasformarla.
Però in un'ottica in cui tu prendi la mondezza e il secco lo bruci e l'umido invece lo mandi a un bel digestore anaerobico, tutto questo rientra nella sua logica, perché questa plastica brucia benissimo e quindi andrebbe allegramente bene in un inceneritore.
Ma tu l'hai pagata come green, come fatta di un sistema di economia circolare, anche se poi l'hai usata per un minuto e poi l'ha buttata, e forse questo era il problema, quindi che
e gli è fuoco perché non è neanche riciclabile.
Esatto, e l'hai pagata pure di più, e insomma una truffa a 360 gradi.
Quindi mi raccomando, se vi capita di accorgervi di stare utilizzando plastica biodegradabile, magari buttatela nell'indifferenziato, così insomma fate non vi togliete dall'imbarazzo.
E piatto di legno.
E piattino di legno, posatine di legno, eccetera, eccetera, eccetera. Adesso passiamo un ultimo pezzo e poi ci ritroviamo per i saluti. A fra poco.
He killed our tribes, he killed our queen.
quindi rieccoci in voce nuovamente. Questi sono gli 87.9 di Radio Onda Rossa. La trasmissione che avete ascoltato ormai, perché siamo in chiusura, era Impatto, voci contro le nocività. Quindi abbiamo un po' parlato, abbiamo fatto un riepilogo per quel che riguarda i vari problemi della gestione della mondezza romana, i vari impianti che si stanno ipotizzando nella provincia di Roma, ma soprattutto nella zona di Roncigliano, Aprilia, Ardea e Pomezia. Poi abbiamo chiacchierato un pochino della plastica biodegradabile e dei problemi che dà. Quindi questo era tutto per quel che riguarda la trasmissione di oggi. Ricordiamo gli appuntamenti che sono spuntati fuori. Abbiamo il 17 alle ore 18 a Roma 2 a Piazza Nervi un'assemblea dei comitati che si stanno battendo contro i progetti, i numerosissimi progetti di smaltimento rifiuti super dannosi come digestori anaerobici, discariche e numerosi progetti di inceneritore che stanno fioccando da Civitavecchia fino ad Aprilia. E poi probabilmente un'altra iniziativa al Campidoglio, che non sarà più il prossimo giovedì 23, ma molto probabilmente un po' più in là, probabilmente il martedì 28, ma insomma vedremo e ci aggiorneremo un po' di più. Nel frattempo, spulciando un po' in giro, ci siamo... abbiamo trovato anche altre iniziative. C'è un'iniziativa giovedì 16 giugno qui a San Lorenzo in via De Lucani 11 per parlare sempre dell'inceneritore e del progetto di inceneritore qui a Roma. Dovrebbe essere in via De Lucani 11, vediamo se trovo l'orario, alle ore 18, quindi giovedì sera, giovedì prossimo sera, se volete farvi una chiacchierata sull'inceneritore, quindi c'è quest'altra iniziativa. Quindi per oggi direi che è più o meno tutto. Ricordiamo le iniziative della radio, sicuramente, perché Radio Onda Rossa ha sempre bisogno di un forte sostegno da parte di ascoltatrici e ascoltatori. Insomma, il compleanno è andato molto bene, ma dato l'incremento delle bollette, l'aumento vertiginoso delle bollette, tenere acceso il ripetitore costa sempre di più, e quindi Radio Onda Rossa si sostiene grazie a ascoltatrici e ascoltatori, e questo lo potete fare nelle numerose iniziative che organizziamo in tutta Roma continuamente. La prossima è sabato 18 giugno alla CSOA ex SNIA Viscosa ed è la Perirorro, quindi se volete venire a rilassarvi, a sentire un po' di buona musica, a chiacchierare, mangiarvi una cosa, a bere una cosa appunto tra chiacchiere e rilassatezza generalizzata, in compagnia di DJ e DJ della radio, potete farlo appunto questo sabato all'ex SNIA, orario aperitivo, insomma dalle 18 in poi, 18-19, e quindi venite numerosi e numerose, venite a rilassarvi e lasciateci un qualche spicciolo, perché appunto dobbiamo pagare le bollette che costano molto care. E al contrario degli inceneritori dei rifiuti, insomma, non potremo contare su ampi finanziamenti statali. Quindi per la puntata di oggi è veramente tutto. Ringraziamo ascoltatrici e ascoltatori, chi sia stato o stata con noi per questa oretta e mezza, e un saluto speciale a chi ci ascolta privato o privata della propria libertà personale.